Ciao Troie! Ciao Troie! Non ho il microfono, spero che non farà cagare tutto. Non ho il microfono, quello che attacco al mio cellulare. Questo mi succede ogni volta che viaggio e penso di tornare a casa in tempo per un nuovo podcast, ma alla fine cambio sempre i miei piani. Ho la armonica, però... io l'ho preso qui, questa armonica. Ho tipo 4 armoniche adesso. Emergency harmonicas che prendo da vari posti nel mondo dove registro sto cazzo di podcast. Questa nuova harmonica si chiama Maurizio. Le mie harmonicas sono maschi. Troie, dicono che in 21 giorni puoi cambiare abitudini, belli e brutti. Dicono che abitudini brutti fanno più male che abitudini belli fanno bene. In 21 giorni puoi dimenticare il tuo ex? You wish, bitch. No, ma puoi smettere di aspettare il suo messaggio da WhatsApp. Puoi cominciare a spogliarti senza dover farti le foto delle tette o dei buchi per mandarle subito a lui. Ma ti rendi conto, Troia, che a questo punto lui potrebbe tranquillamente aprire un OnlyFans e fare una fortuna con tutte quelle foto di buchi che ne hai mandato. Dopo 21 giorni, puoi forse pensare a qualcun altro mentre ti masturbi, o almeno guardare Pornhub, o almeno non piangere dopo l'orgasmo. O durante, o prima. Sto bevendo un cold brew, si sente? Se sbaglio, non arrabbiarti con me, Troia, non è colpa mia. Gli esperti dicono così, mica sono un esperto. Io. Sono passati 21 giorni, oggi è il 21esimo giorno da quando sto qui a North Carolina. È pure 21 giorni da quando ho mandato il nuovo manoscritto a casa letteraria che ho pubblicato il mio ultimo libro. Loro hanno contratto esclusivo di 45 giorni, tipo quando ho firmato il contratto per il mio secondo libro con loro, loro hanno detto poi il terzo abbiamo esclusivo per 45 giorni. Noi guardiamo questo nuovo manoscritto e noi possiamo decidere se lo accettiamo o no, quanto ti vogliamo pagare, bla bla bla. Solo dopo quelli 45 giorni o quando mi scrivono posso mandare il manoscritto a altri. E questi, vi dico, Troie, sono pezzi di merda. Io non sto parlando di Fandango. Loro, Fandango, sono perfetti, sono angeli, li adoro. Sto parlando di quelli figli di puttana americani. Comunque, 21 giorni. Continuo a svegliarmi ogni mattina sperando in un'email che mi cambia la vita. E ogni mattina quando ricevo solo spam mi sento molto turbata, Troie. E continuo comunque ad aprire la mia email ogni ora, dove trovo solo la mia banca a dirmi che sono povera puttana. E cazzo, se ci vogliono 21 giorni per cambiare abitudine, ci vogliono 45 per avere una crisi totale. Sto qui in North Carolina per il matrimonio di mia amica, poi sono rimasta un po' con famiglia, ma io dovevo già tornare a Los Angeles l'altro giorno, ma per una ragione, bellissima ragione, devo invece subito da qui andare in Italia. Io avrei dovuto vedere Lady Gaga a Las Vegas stasera, Troie, il 30 di settembre, stasera. io avevo un biglietto, uno solo, dovevo guidare a Las Vegas da LA con Winkle in macchina, ho invitato pure due amiche, doveva essere una roba di fear and loathing, you know, quindi sai che annullerei un concerto di Gaga solo per una grande opportunità o una grande follia. E ve li dico, Troie, I'm rebranding from party girl to politician. Vittoria Briccarello e Marco Grimaldi, two politicians, mi hanno invitato a Proxima Festival a Torino. Questo evento dura 3 giorni in ottobre, dal 18 al 20, mi sa. È aperto al pubblico. Io sarò lì ogni giorno, ma parlo tipo sul palco quel giovedì. Dopo vi dico più dettagli, bla bla. Ma è una convention di sinistra verde. Loro hanno cominciato questa convention come un anti-G8, you know. And sarà bellissimo. Dopo vi dico più dettagli, bla bla, su Instagram. Ma se potete venire, dovete venire. Sì, comunque, Troie, fare attivismo su Instagram è una grandissima cagata. Io voglio candidarmi al Parlamento europeo l'anno prossimo e lo faccio con l'aiuto di Vic e Marco e il loro partito. E niente, questa sarà un introduction, questa roba a Torino. Venite, Troie, e votate per me, vero? Se no vince la pesca di essere lunga. Oh, ci sono frutti fascisti in giro. Troie, mi dispiace, devo parlare della pubblicità di essere lunga. Ho capito, forse è tutto un conspiracy. La destra vuole che smettiamo di mangiare la frutta, così la sinistra diventa molto, molto, come si dice, debole. malnourished. La sinistra già non potevamo da un anno mangiare i meloni, che comunque, grazie, comunque meloni sono sempre stati frutti di merda, ma ora neanche le pesche, quello non è giusto, perché le pesche erano il simbolo del culo, del sesso, liberazione. Ora vogliono che le pesche diventino simbolo di famiglia? No. Sono diventate simbolo di una figlia che frega la mamma, che va contro la sua emancipazione? Non va bene, Troie. Ora sappiamo che ci sono dei frutti fascisti e quelli comunisti, e mentre loro di destra fanno l'insalata di meloni e pesche, noi facciamo una torta di mele avvelenate. E Slunga dice non sia una spesa non importante, e noi diciamo non sia una vendetta non meritata, vero Troie? Ok, basta, ma sul serio, la cosa importante, se hai notato, se hai davvero guardato questo ad, l'unico vero messaggio di questa pubblicità, bella, un messaggio bello, in macchina, la mamma, che secondo me stanno pure guidando in Porta Venezia, mi sembra così, boh, forse sto immaginando, comunque stanno guidando in Porta Venezia, la mamma la porta a casa, la figlia, e la mamma sta dicendo alla figlia, guarda, che la maestra mi ha detto che oggi hai fatto un disegno bellissimo, un'illustrazione bello, bla bla, e la ragazzina non la sta ascoltando perché sta pensando a come rovinare la vita di sua madre. Comunque, vuol dire che sì, forse questa piccola sta soffrendo, ma grazie a quello sta diventando grande artista. È quello l'Italia che vogliamo, no? Ma tutto il mondo ama Italia per le famiglie o per l'arte? Oh, così si fa l'arte, Troie. Secondo voi fosse diventata scrittore senza la guerra jugoslava o le sopracciglia sottili di anni 00? It's suffering, bitch. Quanto figo sarebbe stato se la piccola diceva a papà questa mela avvelenata ti manda la mamma. Alcune donne avvelenano lentamente i loro meriti. Perché non solo perché è un modo molto romantico e bello per uccidere qualcuno, secondo me. It's artistic. Ma noi, è perché noi siamo avvelenate ogni giorno. Noi comunque dobbiamo mangiare la merda ogni giorno, noi donne. E ogni tanto, ve lo dico, ogni tanto, quando sto facendo tipo la pasta e il sugo per Stefano, io mi metto un po' di ketchup nel sugo ogni volta, solo un po' di ketchup, solo un po'. E lui non lo sa neanche. Non lo capisce neanche, ma io lo so. È una piccola vendetta, non contro lui. Non contro lui personally, ma contro il tutto, contro il sugo, contro me in cucina. Hai capito? Una piccola vendetta di ketchup ci sta. Ogni giorno mangiamo la merda noi, mica il ketchup. E a un punto non ne possiamo più e dobbiamo reagire. E a volte le persone che ottengono la nostra vendetta sono solo simbolici, no? Ok, vi do un esempio. Devo bere questo cold brew. È buonissimo. Allora, Troy. Io ho la fortuna di avere quasi tutte le mie amiche, le mie ragazze stesse amiche, fanno le puttane come lavoro. Una mia amica da New York è venuta a vedermi a Los Angeles mese scorso. Vabbè, non è venuta a vedermi, è venuta a lavorare a tanti clienti, a LA, ma comunque voleva vedermi. Lei guadagna un sacco. Lei ha delle borse Chanel, bla bla, che tratta male, li butta per terra, whatever. She abuses her Chanel purses. E lei stava in un hotel di lusso, Sunset Tower Hotel, che è vicino a casa mia. Avevo già detto che io amo questo hotel, the bar, ma mica sono mai stata un ospite lì. Comunque lei mi invita per un drink. Yeah, right. Quando il staff del hotel dice, Troia, il nostro bar è chiuso, abbiamo acceso le luci, dovete scappare via. Lei dice, ok, dove mi porti adesso? Io dico, Troia, questo non è New York, questo è Los Angeles. I bar belli chiudono a mezzanotte. I bar più brutti chiudono alle 2. E lei mi dice, portami a un bar brutto. Lei già a questo punto si toglie le scarpe per camminare, perché lei è anche una New Yorker, pensa che camminiamo. E vabbè, la porto a un posto dove può camminare, visto che vuole camminare così tanto che si toglie già le scarpe. La porto al bar più brutto che conosco, dove la gente viene solo a piangere. E niente, arriviamo lì. Lei prende il suo sesto drink con me, ma so che sta bevendo tutto il giorno con vari clienti. Noi ci sediamo e arriva subito un tipo e la comincia a molestare, ma in un modo charming, you know? E lo chiedo, tu, uomo, sei sagittario? E lui dice, sì, ma come cazzo sapevi? E dico, perché sei irritante e troia come me, you know, obnoxious and slutty. Comunque, loro stanno flirtando, you know, vabbè, in un modo odievole, like, you know, lui odia le donne e lei odia lui, e lei sta insultando lui, come è vestito, bla bla, ma io li vedo e sembra che tutto va bene, è una roba normale, stanno flirtando così, you know, un tipo di flirting che finisce con un hate fucking, you know? Comunque, perché lei è bellissima, lei è bionda, ha le tette vere, grandi, lei si veste da donna sofisticata, si veste da moglie, figa di legno, è quello che fa impazzire i uomini, lo sappiamo tutte, e quando, you know, stupidi dicono, vabbè, comunque sappiamo tutti che non meriti mai un stupro, bla bla, anche se sei nuda per strada, ma quando pensano che noi vogliamo attract attention con i nostri vestiti, noi, Troia, sappiamo che vestirsi come una che va a scuola o in chiesa è quello che fa perdere la testa agli uomini. Vestirsi da Troia non attrae gli uomini, li spaventa. Devi vestirti in un modo, conservative. Le Troie, ci vestiamo da Troie per moda o per attraere amici gay. Comunque, tutto bene tra loro, sembra, io sto lì bevendo. Infatti dico a lui, perché I'm getting the ugly friend treatment, che va bene quando sto con quelle amiche del genere, io sono abituata, it's okay. Ma dico a quel sagittario di merda, dico, guarda, se tu stai qui per molestare mia amica mentre io devo stare qui in silenzio guardandovi, almeno paga un drink, un mio drink, così bevo gratis mentre vi guardo. Comunque io li sto guardando e non so che succede, davvero, ma ad un certo punto la sua faccia cambia, lui ha detto una battuta troppo, ha fatto una mossa, just she's had enough. La sua faccia cambia e lei lancia il drink in faccia di lui e poi butta il bicchiere a terra e si rompe. Non ho mai visto una roba del genere in vivo, It was so dramatic, soap opera, iconic. Lui, davvero non ha fatto... Io non voglio mai stare in defense a un uomo, ma lui davvero non ha fatto nulla di specifico. Ma era un altro uomo fastidioso quel giorno e penso che si sia vendicato per quello che un cliente ha fatto prima a lei o qualcosa. O, sono mesi e mesi e mesi di sofferenza e finalmente questo tipo ha avuto bicchiere in faccia. E quando il barista è venuto a pulire, lei dice a lui, I'll tip you so good for this. E lascia $100 sul tavolo. Solo le puttane fanno così. Che stile. Lidl deve fare una pubblicità sua, che la figlia ruba preservativi dal negozio e li dà a papà, così è sicura che lui non farà un'altra figlia e lei sarà solo lei a godere i regali di due Natali separati, di genitori divorziati. Meglio di quello non c'è. Ads are important. Advertising is important. Mi sono incazzata tantissimo quando ho visto... Io stavo leggendo tipo Pitchfork. E c'è un ad, un targeted ad per Viagra. E sappiamo, prendere la pillola, trovare la pillola o health, reproductive health per le donne, devi diventare Batman per, it's like fucking impossible. Ma se hai 80 anni e vuoi scopare, oppure se hai 40 anni e vuoi scopare tutta la notte, quella pillola, certo, è facilmente trovare, bla bla. Quello già sappiamo. Ma pure questo ad per Viagra era una... Ho fatto screenshot, forse dopo lo condivido, dopo che faccio uscire questo podcast. È una ragazza, ma ragazzina, 18 anni, forse 20 anni. Ha forse 20 anni questa ragazza, che ha in mano questo Viagra bottle e sta sorridendo tipo, oh, he's coming to fuck me. Ma tipo, lei è una ragazzina. Ma... immagina se fosse una pillola per le donne anziane che non riescono get wet or whatever, e se l'advertising per quel pill fosse un ragazzino di 18 anni, ma sarà un scandalo. Ma perché noi donne siamo fucking una roba da comprare comunque, Anche come avete visto, io ho condiviso una ragazza ha preso in giro quel Bentley ad, quel ASMR, quando c'è una bellissima troia bionda che fa Bentley, russa, e fa, ASMR nella macchina di Bentley. E una ragazza ha fatto parody con il suo wheelchair. Anche lei è una bellissima bionda, comunque. Ma, il punto è... quella macchina si vende con la troia, It's like we're products. Non so, it's fucking annoying. Comunque, speaking of products, chi ha rubato i 50 pezzi della passerella di Balmain? Forse era una ragazzina che cercava di riunire i suoi genitori gay designer. No, era un inside job, di sicuro. A me fa ridere il fatto che quel designer piangeva per i suoi 50 pezzi rubati, ma non ha detto niente. Povero quel driver che era stato hijacked, you know, con una pistola, cazzo. Spero che quel driver ha preso i soldi. Comunque, allora, io volevo lavorare nel retail quando ero giovane, volevo lavorare in vari negozi di vestiti come American Apparel, ma non mi assumevano, quindi ho lavorato in un showroom di moda invece. Io volevo lavorare nei ristoranti e diner, ma non mi assumevano come cameriera, quindi facevo la cocktail waitress alle feste di moda. E poi, vabbè, dopo vari anni ho capito che fare la stripper pagava meglio di tutti quelli lavori. Ma comunque, per dirvi che io sono finita nella moda, nel mondo della moda, non per il romanticismo all'inizio, ma per necessità, onestamente. E ho lavorato molto duro, è un lavoro duro. E di solito le persone che lavorano nella moda lavorano really hard e non vengono pagate molto. Di solito non riescono a comprare i vestiti che stanno making or selling or promoting. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di lavorare in Milan, London, Paris e New York Fashion Week, o backstage come dresser o come giornalista o come una party promoter. Ma c'era sempre, e sì, certo, sembrava molto glamorous, ma tutti i sacrifici per quel mondo. E di solito la bellezza di quel mondo, anche se era pieno di pezzi di merda, persone molto cattive, comunque, di solito la bellezza di quel mondo era che se tu fossi lì dentro, vuol dire che hai sacrificato qualcosa per stare lì dentro. Hai lavorato un sacco, anche se solo sei celebrity o una modella, comunque sei qualcuno che deve stare lì, sei scrittore, whatever. E lo dico per dire che io mi sto preoccupando molto con vari cambiamenti in quell'ambiente. Già il fatto che random influencers. Prima, ok, fashion bloggers, va benissimo, anche la Chiara, who cares? Fashion blogger a un fashion show ha senso, perché comunque facevano fashion blogging, or vlogging, or whatever, adesso posting fashion TikToks, va bene. Il fatto che random influencers vanno alle sfilate, a me fa cagare, io non capisco perché, solo per fare visualizzazioni, quello non ha nessun senso per me, ma comunque va bene. Comunque anche quello, it's okay. No, la cosa che mi sta preoccupando tantissimo è che adesso le persone ricche pagano intern, publicists, pure sicurezza per vendere i propri posti alle sfilate. E succede non solo perché i ricchi sempre pensano che possono comprare tutto, i ricchi sono sempre pezzi di merda che pensano così, ma ora il mondo sta cambiando così che quelli che lavorano nella moda davvero non riescono più a sopravvivere e dicono io ero invitata alle fucking sfilate di Dolce & Gabbana quando mi mettevo le solite tre mutande ogni giorno, tre mutande, non è che mi cagavo, qualche volta mi cagavo addosso, ma comunque dico sì, se in quel momento quando avevo queste fashion invites stavo backstage a Vivienne Westwood a London, I went to Jeremy Scott in fucking New York. Se qualcuno mi offriva a quel periodo nella mia vita $6,000, $3,000 per il mio posto, forse I would have sold it, perché ero povera puttana. È quello che sta succedendo oggi. Brian Boy ha condiviso un spreadsheet che mostra quanto vengono venduti gli spot sulle passerelle per vari brand. Non so, it's just like, essere in grado di pagare per un'esperienza la rende qualcosa per cui nessuno vorrà pagare. You know, il lato di pagare per entrare li fa perdere il valore. Like, it's just not the same thing anymore. Non deve essere possibile pagare. Devono essere alcuni posti dove i ricchi non possono entrare solo perché sono fucking ricchi. Perché già non è giusto che solo i famosi riescono a entrare, solo le figlie di persone famose. No. Se non c'è nessun spazio ancora dove hard work and luck and charm can get you somewhere, che punto c'è, Troie? E non si tratta solo di moda. Dobbiamo proteggere i nostri spazi sacri come artisti, come individui, come comunità, underground, per non svenderci, you know? That's what I think. Comunque, cosa dite della nuova passerella di Gucci? Cucidere. A me piace, perché Troie, ultimamente Gucci sembrava l'armadio della nonna. E adesso sì, un po' Zara, ma adesso la Gucci Troia sembra una fidanzata del politico. E dove cammina su quella passerella? Lei ha appena rubato i documenti segreti di lui, li va a vendere al giornale per poter comprare una casa nel bosco e prendersi cura degli animali. Oppure lei è la politica. I have to start thinking that way. I'm it's me, bitch. Un band che non suona le hit a un concerto è come una spogliarista che non mostra le tette. I get it. Un band vuole anche suonare le nuove canzoni, ma se non suoni il ragione per cui la gente è lì, you're selfish. No, devi mostrare le tette. Comunque, ho capito, dopo tanti anni, l'unico modo in cui tutta la mia famiglia può stare insieme in una stanza è se andiamo insieme a un concerto, perché ognuno tipo ha il spazio personale e c'è la musica alta, quindi non possiamo parlare, quindi non possiamo litigare. Lo dico quando siamo tutta mia famiglia insieme con la sorella. Provalo, se hai una famiglia con problemi, se non riuscite a stare mai seduti a tavolo o in macchina insieme o in pubblico senza un disastro, go to a concert, you know. Io finalmente ho cancellato Twitter. Elon Musk can suck my dick. Sai che lui sta inquinando il cielo con i suoi satelliti? Tipo, lui ha 9000 satellites nel cielo. Come si permette? Like, chi ha dato lui il permesso? It's the fucking cielo, non è tuo. These fucking men. Like, ci sono più Elon Musk satellites di stelle. La nuova generazione tra 100 anni avrà un astrology nuovo basato non sulle stelle, ma basato sui satelliti di Elon Musk. Quale segno sei? Oh, io sono Drone XY3 Grimes. No. Non va bene, l'ho cancellato. Eh sì, non mi piace cancellare, you know, le mie tweets, bla bla, perché sono sempre stati geniali, ma voi sapete che I'm the queen of not backing up. Ho perso il mio sito Stai Zitta, ho perso i miei blogs. It's okay, I'm used to it. Ma qui a casa mia, quando vengo, sempre passo tanto tempo tipo organizzando la casa, pulendo la casa, e oh my god, nella stanza in cui dormo, che non è più mia stanza, che mia stanza l'hanno, è un'altra roba adesso, in questa stanza dove dormo c'è un armadio pieno di foto, you know, old fashioned photos. E ho passato 5 ore, forse di più, tutto il giorno ho passato organizzando queste foto, organizzandoli tipo da, you know, dall'inizio, quando siamo arrivati in America, c'erano anche quelli di Croazia quando eravamo piccole piccole, fino a quando sono andata via per l'università. Non so perché io l'ho fatto, io ho messo tutto in sacchetti, I labeled it, ma una roba di psychopath, you know. E non so, forse sentivo di aver potuto organizzare la mia vita in questo modo, like di patinare, sai che patini i capelli? Stavo patinando le mie memorie, mettendoli, non so, farli avere senso. Però ho trovato anche varie foto che mi hanno fatto stare molto male, che mi hanno ricordato un periodo della mia vita che voglio dimenticare. E quelle foto, quella è la bellezza di robe, like, concrete, non online. Io ho messo tutte quelle foto in un sacchetto, ho messo pure le come si dice? Oh my god. The negatives, you know? La roba per sviluppare le foto. Ho messo in un sacchetto di plastica, prima li ho tagliato, li ho messo in un sacchetto di plastica e dopo ho guidato 4 ore, comunque per andare in quel matrimonio, ho guidato 4 ore e li ho buttato su un fucking trash can per strada 4 ore di distante. Così tanto volevo allontanarmi da quel periodo della mia vita. Quindi ho avuto terapia da Zoom, ho una therapist molto brava, ho raccontato a lei questo e lei era un po' preoccupata. E perché ho spiegato a lei che quella versione di me mi tortura ancora, o mi dispiace dirlo, ma mi vergogna quella Tea, mi imbarazza, io non è che non la amo, ma quasi. Lei mi ha forzato di fare una roba così terribile, Troia, ma che mi ha aiutato. Ve lo spiego per dirvi, forse se voi fate therapy o qualcosa, forse potete anche farlo voi se avete bisogno, se volete. Lei mi ha fatto fare questo. Ha detto, mettiti una sedia in fronte a te e metti quella Tea lì, immagina lì, lei. Io voglio che hai una conversazione con lei. Quindi chiedi a lei quello che hai detto a me prima. Io ho detto a lei prima che quando stavo guardando queste foto e stavo piangendo, ho detto, ma perché cazzo non potevi essere normale? E non dico normale per dire basic or popular or like a mean girl. Dico normale, dico perché non potevi non avere questi problemi mentali? Perché non potevi, you know, così. Quindi mi ha forzato di chiederla perché non può essere normale, e poi mi ha forzato di sedermi in quell'altra sedia e rispondere. Troy, it was so fucked up, you know, mi imbarazzavo tanto a fare questa cosa, it was like so cringe, ma mi sono messa in quell'altra sedia e mi sentivo quella Tea. Mi sentivo lei e ho risposto a me, ho detto, io sto provando. It was so fucking cringe. Ho risposto, io sto provando te a essere normale, cazzo pensi che sto facendo? You know, it's hard. And niente, ho avuto una conversazione, alla fine l'ho ringraziato, perché ho detto, ok, vabbè, tu in questo momento, quando stai soffrendo tantissimo, è comunque un momento in cui tu stai decidendo e stai combattendo per dare la vita che ho io adesso, in questo momento. E grazie a te, povera Troia, che adesso sto vivendo questa vita, because you really fought for us, you know. You volevi essere una protagonista anche se non potevi quasi alzarsi dal letto o guardarti nel specchio or whatever. E poi mi ha detto la therapist, mi ha detto che la devo salutare perché non ho più bisogno di lei, la devo lasciare andare via. Quindi l'ho salutato. It was very intense. It was so intense, and però molto, you know, hashtag healing. You know, è allettante. I googled that. È allettante, tempting. È facile guardare indietro alla tua vita e dire: avrei potuto fare questo, potrebbe essere così adesso. Ma è coraggioso, è difficile dire: questa è la mia vita, ecco come la vivrò, you know? Forse hai fatto tutte le cose giuste per essere dove sei ora, e fanculo a quell'altra versione di te. Dici a quella troia: io sto meglio, io ho fatto meglio, lasciami stare, quella troia immaginaria. Mia amica Rachel Rabbit, lei ha scritto questa roba, l'ha tradotto, lei ha detto in un newsletter che ha scritto: non puoi guardare troppo indietro romanticizzando il passato, oppure prendendoti un futuro immaginario. Oh, sorry, oppure perdendoti in un futuro immaginario. Così che il presente sembra sempre fuori posto, come se il destino avesse preso una deviazione, o come se ci fossero sempre forze che si accumulano verso un punto di rottura, sfiorando appena sotto la superficie. Lei è una grandissima scrittrice, Rachel Rabbit White, ha un libro di poesie che si chiama Porn Carnival, è un genio. Anche lei fa la puttana e poi anche scrive, you know, come tutte le mie amiche. Mentre tenevo queste foto nascoste in un sacchetto in macchina guidando, stavo pensando alla mia coscienza che mi sta torturando questo anno, e pensavo: avere la coscienza sporca è come portare con sé la spazzatura ovunque tu vada, soprattutto se il senso di colpa è un segreto, soprattutto se hai pure un segreto, è come portare la spazzatura in tasca. È sempre aver paura che la spazzatura esce dalle tasche in un momento sbagliato, che vabbè, sempre un momento sbagliato. E pensavo: cazzo, come possiamo pentirci dei nostri peccati senza religione, you know? Per le troie senza Dio come me. Aspetta, devo fare qualcosa. La mia maglietta mi sta... Ok, aspetta. Sorry. Ok. Io mi sento in colpa per alcune cose che ho fatto, e l'ansia mi divora. E quando creo... quando cerco di dormire, è una tortura. E io mi dico: ok, troia, ma hai sofferto, quindi lo hai pagato, you know, come paghi per la serata con il hangover. Ma chiaramente no, non l'ho fatto. You know, è cosa che io voglio mettermi in una prigione autoimposta. Boh, io ho cercato online su WikiHow, ma non esiste una cura per il senso di colpa. Finito il cold room. Bentley. Mamma mi ha portato al mall. Shopping mall. Che ora, you know, i shopping mall erano, you know, tutto quando ero piccola. In America soprattutto, quando non hai un posto dove puoi camminare, whatever. Ora è tutto vuoto, è terribile. It's like just a nostalgia black hole. Io e mamma siamo andati lì a fare un giro solo perché non sapevamo cosa fare. E a Banana Republic, mamma comincia a piangere perché ci sono così tanti memories, you know, con noi due, che lei tipo voleva trovarmi qualcosa, you know, economica, you know, vestiti per la scuola o per il mio primo lavoro o per prom, you know, e lei comincia a piangere in quel negozio. Dico: mamma, che cazzo c'è? E lei dice: è stato un mistake, abbiamo sbagliato a venire qui. mamma, it's okay, Banana Republic sucks. E lei, no, ma il punto è che prima c'era sempre qualcosa, c'è sempre una ragione per cui per comprare vestiti, you know, c'era un futuro, tu che vai in scuola, che abbiamo, dobbiamo ancora capire che sarà, ma adesso tutto fatto, tutto finito. It's... lei, vabbè, lei è nostalgica come me, we have problems. Quando vivevo a Milano, lei mi poteva vedere solo una volta all'anno, tipo, e pensava che sarà sempre così. Lei faceva, lei contava tipo quante volte ti vedrò ancora nella mia vita. Diceva, vabbè, forse ancora 60 volte ti vedrò. She's a dramatic bitch. Ma comunque, questa roba di Torino ha salvato la mia mamma, perché lei era così depressed quel giorno. Non c'è più ragione per comprarti vestiti. I'm like, mamma, compro me stessa i vestiti adesso. Lei dice, no, ma capisci, non c'è più, you know, io che non faccio i figli, you know, per lei tipo il futuro è finito, you know what I mean, fucking moms. Questa roba di Torino, ho detto, mamma, devo fare questa roba per politica, bla bla, e lei, oh, andiamo, andiamo a comprarti un suit di Banana Republic, e adesso è tutta felice. Dov'è mamma, che c'è ancora tanto da fare, tanto. Povere mamme, cazzo. Sì, quindi sto qui ancora, North Carolina. Sono nata. E sto, dopo che ho finito organizzare queste foto, ho cominciato a rearrange the furniture. La casa... No, non va bene con me, hanno fatto la casa. E ho spostato una sedia grande. Ho spostato una sedia che stava male in salotto e l'ho messa in un'altra stanza. E mia mamma ha detto a mio padre, ah, guarda dove ha messo la sedia, Thea. Ricorda quando era la sedia qui e i cani stavano sopra? E mio padre dice, cosa? Quale sedia? Cosa? E mamma dice, no, non ci puoi credere, non posso credere che tuo padre non ricorda che c'era una sedia qui per anni. Ho detto, ok mamma, ma che c'entra? E lei dice, no, sarà così con me, che mi dimenticherà, che tutta la mia vita dirà, ma c'era una moglie qui, c'era una sedia, c'era una moglie, mi dimenticherà. Ho detto, cazzo mamma, ma stai male, ma tu non sei una sedia. E lei dice, è simile. Dico, mamma, tu sei molto diversa da una sedia, te lo giuro. Cioè, la gente sta male, you know, è molto difficile essere una persona. Comunque, sono venuta qui per questo matrimonio. Mia amica Linda, amica da infanzia, eravamo due immigrati comunisti, lei cinese, io croata, lei scorpione, io sagittario, non so se credi... in scienza, ma quello è un bel match. E questo è funny. Ok, lei non ha parlato con me per 2 anni dopo il mio matrimonio, perché il mio matrimonio era un segreto quasi. A questo punto nella mia vita, quando mi sono sposata 10 anni fa, io stavo postando tutto online, le tette, il culo, gli articoli su Vice di sesso, un blog, un Tumblr su sesso e anche articoli su Wired su sesso e poi un altro blog che non era su sesso ma comunque dicevo tutto della mia vita. Tutto era pubblico nella mia vita, you know, prima di Instagram. Quindi questa roba, mio matrimonio con Stefano, lo tenevo per me, lo tenevo per noi. Non l'ho condiviso, io l'ho tenuto per... quando eravamo già sposati, che postavo una foto di noi due e basta. E abbiamo invitato solo i nostri genitori e fratelli a questo matrimonio. Non era un grande whatever the fuck. Di solito matrimoni sono una rottura di palle. La gente deve spendere soldi, viaggiare per tuo cazzo di matrimonio, no. Comunque, io ho scritto a Linda un'email. Ho detto, guarda Linda, io te lo dico adesso... perché ti amo e tu sei una mia vera amica. Ti dico che io sto per sposarmi. Non invito nessuno perché è una roba piccola, ma te lo dico a te così lo sai. E lei era così incazzata con me che non ha parlato con me per 2 anni. Perché lei era arrabbiata che non l'ha invitato. E quindi questo era il mio punishment, che lei ha fatto un matrimonio, che io ho dovuto non solo venire da Los Angeles a North Carolina, che è un volo di 6 ore, dopo ho dovuto guidare 4 ore, one way and simotamo, you know, lì 4 ore e tornare 4 ore a casa mia. Ho dovuto mettermi un vestito che non mi piace, ho dovuto fare la bridesmaid, ho fatto un discorso di un speech che era, you know, I killed it, I fucking killed it. Quello ovviamente, ma... secondo me è molto selfish fare un wedding del genere. La gente ha dovuto prendere vacation time. Io ho dovuto spendere, perché ero una bridesmaid, ho dovuto spendere tipo 3 notti con lei e quelle altre persone che non conosco in una casa insieme. Ma scusami, io la amo, ma no. La gente, you know, la gente veniva da China per questa roba. Sorry. Comunque, una roba interesting. Sai che in America almeno fanno bachelor parties and bachelorette parties. Quindi prima di sposarsi fanno una festa tipo per celebrare... questo è sbagliato secondo me. Fanno le feste per celebrare le cose che hai quando sei single. Quindi gli uomini vanno al strip club e le donne... vanno al strip club. Non so, non sono mai stata, non sono stata per fortuna al bachelorette party perché ero in Italia. Comunque fanno le robe per celebrate single life. Secondo me è sbagliato. Secondo me devono fare le feste per farci capire perché ti sposi, perché ti vuoi sposare. You know, gli uomini devono tipo fare i loro, lavare i loro piatti e fare la sega finché le mani sanguinano e le donne devono, you know, camminare sulle strade buiose, ricordare che paura è quando devi aver paura che i uomini strani ti possono uccidere, you know? Domani, Troia, ti sposi, che fortuna, perché a quel punto avrai solo un uomo che ti uccide, che tuo marito, perché sai che statistically sono i mariti che uccidono le donne, quindi bello, no? No, ma è vero, you know, io sono sposata, ma comunque matrimonio è una roba che fa contenere, it contains women e dà tutti i benefits ai uomini. Gli uomini hanno le schiave. E poi finalmente, you know, matrimonio fa schifo, poi fai la figlia e poi lei fa un casino con le pesche. È uscito di nuovo la lista di tipo uomini più ricchi. Oh, scusami, cazzo. Non ho parlato di Russell Brand. I hate him so much. Dico una cosa, dico solo, c'è, ho detto già, you know, non so perché adesso tipo it's cool for pick me girls di essere tipo sulla destra e essere contro altre donne, perché come Shiv Roy in Succession è più facile per una donna bianca stare vicino al potere, stare vicino al maschio potere che lasciarlo davvero e stare con le sorelle. Quindi quando è successa questa roba di Russell Brand, quando sono uscite le notizie che anche lui è un fucking pezzo di merda, che comunque non è una sorpresa, ci sono varie donne, like cool New York girls, che dicono, sì, ma com'è possibile che le donne oggi vogliono avere la libertà sessuale, ma anche non essere in pericolo che qualcuno ti stupra? Yeah, bitch, perché no? Like, perché no? Like, i uomini dicono, you know, prima era meglio per le donne perché we were protecting them, ci proteggere, we were protecting you, li possiamo proteggere, ma proteggere contro chi? Altri uomini. Like, it's just... I don't know, non ci credo che stiamo ancora parlando di queste cose. Comunque, stavo dicendo prima, È uscito di nuovo il list of like the richest people in the world, Forbes, la lista di, delle persone che dobbiamo ammazzare, ma tutti uomini, troie, you know, ci sono due mogli, ma donne, dobbiamo prendere il sopravvento. Business owners, le imprese gestite da donne, io ho un modello di business per due sorelle, ok? Una dice, aprirò una clinica, e tu, sorella, avvenelli gli uomini. Ok, basta. Sorry. È ora di andare. Ogni giorno faccio la doccia nel bagno di mio padre. E c'è sempre un ragno nell'angolo in alto. E l'ho chiamato Mauro. Io e Mauro avevamo un accordo. È che lui resta nell'angolo e io non lo tocco e non lo bagno. E mi sono affezionata a lui. Vi giuro, troie, ve lo giuro, che con uno delle braccia, he waves to me, you know. He says, hi, troia. E recentemente però, you know, sono finiti adesso, non ancora i 21 giorni, lui sta facendo troppo velocemente cambiamenti. Lui qualche giorno fa è diventato troppo amichevole e ha iniziato a scendere mentre faccio la doccia e prova a venire vicino a me e dico, Mauro, no, non è così che funziona la nostra relazione, you know. Ora, dopo 21 giorni insieme, ok, lui vuole fare un altro passo, ma non, io non sono pronta e non lo sarò mai. E quando due persone, o ragni, hanno opinioni diverse su dove dovrebbe andare una relazione, a volte non può funzionare. E non è niente contro Mauro, è niente contro di me, ma vogliamo, abbiamo bisogno di cose diverse. È importante, troia, conoscere i tuoi confini, dar loro voce, rafforzarli, stand by them, perché anche una persona che ami può fare paura. E quando ti comincia a fare paura, devi dire no, Mauro, no. Ok? That's all. Vi amo tantissimo, troia, ci vediamo a Torino. Dopo I share more information su Instagram. E niente, vi amo tantissimo. Siete le mie troie radicali. Io sono la vostra mamma radicale. Ciao ciao.